Buongiorno a tutti e grazie di essere venuti così numerosi. Siamo qui per... Io sono Vanna Vannuccini e, come ha detto, Marianne Magidi e Sonia Follin, che farà da interprete. Parleremo di Iran, di radici, di identità. Io sono andata in Iran per la prima volta 20 anni fa e mi sono sempre occupata di Iran per il giornale La Repubblica, perché quando sono andata era cominciato un sogno che poi si è andato in frantumi, che era quello di coniugare Islam e democrazia. Il sogno di fare in Iran, che è stato il primo stato islamista dell'età moderna, di fare una democrazia islamica. L'Iran è un paese di grandissima civiltà, di civiltà millenaria, di cui gli iraniani sono molto fieri, a volte esageratamente fieri, ma proprio perché questa loro civiltà non è percepita in Occidente come dovrebbe essere, cioè non è riconosciuta in Occidente come dovrebbe essere, come lo sono altre civiltà antiche di grandi... basta pensare per esempio al British Museum di Londra, c'è quello che si chiama il cilindro di Ciro. Ciro era un imperatore persiano. In questo cilindro c'è scritta la prima, diciamo, carta dei diritti dell'uomo che si conosce, quindi questo è per gli iraniani una prova della loro, appunto, della loro civiltà e della continua ricerca di democrazia che poi si è verificata nella storia, soprattutto nella storia dell'ultimo secolo, sempre molto in contatto con la cultura occidentale. Per esempio, la prima rivoluzione costituzionale del 1906 fu proprio come una conseguenza dei moti costituzionali del nostro 48, del XIX secolo, quando si chiedeva alle monarchie assolute di diventare monarchie costituzionali. Così è successo in Iran nel 1906. E in fondo anche la rivoluzione islamica, che poi è passata alla storia come rivoluzione islamica del 79, in realtà era una rivoluzione, anzi mai credo nella storia ci sia stata una rivoluzione così popolare, nel senso che abbia riguardato tutti gli strati sociali, dall'aristocrazia ai ceti popolari più poveri, perché diciamo era una rivoluzione in nome della giustizia sociale e dell'indipendenza, perché in Iran dall'inizio, almeno dalla Seconda Guerra Mondiale, ma anche da prima, l'Inghilterra e poi l'America e la Russia la facevano da padroni, avevano la maggior parte delle risorse, che poi risorse petrolifere, e questo provocava un grande risentimento negli iraniani, come si vede, si può vedere da molti libri su come questi modi da colonizzatore, senza che l'Iran fosse un paese, una vera e propria colonia né britannica né americana, ma gli occupanti si comportavano in questo modo. Quindi il bisogno di indipendenza in nome di questa loro orgoglio nazionale, che è stato sempre un collante di tutti gli iraniani, non importa a quale gruppo etnico appartenessero, perché non tutti sono persiani, ci sono gli azeri, ci sono gli arabi, ci sono i baluci, ci sono i curdi, però questa idea dell'Iran come grande civiltà ha sempre fatto da collante, ed è questa la ragione per cui anche le spinte centrifughe che sono state, voglio dire, che hanno cercato di fare soprattutto gli Stati Uniti, finanziando le minoranze etniche, non sono riuscite, almeno per ora, perché appunto questa idea dell'Iran era molto forte. Dicevo appunto che la rivoluzione non è stata fin dall'inizio una rivoluzione islamista, vi partecipavano i nazionalisti che si ispiravano a Mossadegh, il primo ministro che era stato fatto fuori da un colpo di stato della CIA nel 1953, vi partecipavano i comunisti di varie gradazioni, dal Partito Comunista vero e proprio ai movimenti maoisti e così, e vi partecipavano appunto i religiosi islamici che facevano capo a Khomeini. E poi quando Khomeini prevalse, anche perché l'organizzazione religiosa nelle moschee era quella più efficace, e diciamo il movimento era stato preparato da tempo, Khomeini ha perseguitato tutti gli altri nazionalisti e comunisti che pure l'avevano portato, che avevano lottato contro lo Shah per la rivoluzione. Fra i gruppi comunisti c'era i genitori di Mariam, Mariam Majidi, e furono perseguitati. Il libro si apre con la madre di Mariam, studentessa, che dall'università all'università dove studiava medicina, perseguita da un gruppo di Basigi. I Basigi sono delle milizie armate che sono un po' il braccio armato, Khomeini le fondò, le creò come braccio armato del regime, e ancora oggi lo sono, voglio dire, tutte le volte che si sente di manifestazioni represse, i Basigi sono in prima linea. E dunque la madre salta dalla finestra e poi, insomma, dopo dell'università e dopo poco la famiglia è costretta ad andare in esilio, perché ci fu nell'88, infatti poco dopo la loro partenza, furono uccisi, giustiziati in prigione centinaia di appartenenti al Partito Comunista e ad altri movimenti anticomunisti. Ecco, quindi si arriva a Parigi, qui c'è questo, da dove comincia il libro, il problema dello radicamento, del perdere le radici, che Mariam all'inizio affronta con l'assoluto rifiuto di imparare la lingua francese, e poi si vedrà come invece va avanti. Allora io direi che la prima domanda da fare a Mariam sarebbe: lo sradicamento significa perdere le radici, o comunque le radici rimangono nascoste, soffocate, ma sempre vive.
Tout d'abord, bonjour tout le monde. Merci d'être venu si nombreux. Je suis très heureuse de pouvoir parler aujourd'hui de mon roman traduit donc en italien chez Bompiani. Pour répondre à cette question, alors, j'ai une attitude très ambiguë et très paradoxale envers les racines. Je pense sincèrement que la revendication de nos origines nous mène à une impasse de type le nationalisme le plus primaire qui soit, l'exclusion de la différence de l'autre, et dans sa forme la plus extrême et la plus à combattre, le fascisme. Donc, moi, je n'ai pas envie ici, aujourd'hui, devant vous, de revendiquer des racines ou des origines qui seraient justement dans cette démarche de communautarisme et d'exclusion, puisque les deux, pour moi, vont ensemble. Je pense que le fait de retrouver ses racines, pour moi, c'est passé par un processus littéraire avant toute chose. C'est par la littérature persane, parce que j'ai voulu faire un master de littérature comparée sur la littérature persane. C'est ça qui m'intéressait. J'avais choisi deux auteurs iraniens. Donc, c'est parce que j'avais décidé d'étudier deux auteurs qui écrivaient en persan et qui avaient vécu en Iran que je me suis mise à retrouver ma langue maternelle. Donc, je me suis mise à apprendre, ou plutôt devrais-je dire à réapprendre, le persan que j'avais refusé étant petite. Et c'est parce que j'avais besoin de leurs livres dans leur langue originale, donc en persan, que j'ai entamé un premier grand retour dans ce pays après 17 ans d'absence. Donc finalement, que sont ces racines? Ce ne sont que des racines linguistiques et littéraires. Moi, c'est ça que je suis allée chercher, c'est ça que je suis allée retrouver, et c'est de cette manière-là que je me suis réconciliée avec ce que je pourrais dire l'Iran, ou mon Iran, ou cet Iran de mon enfance. Ça n'a rien à voir avec l'appartenance à une terre, à un espace délimité par des frontières, à une espèce de culture, une religion, ou je ne sais quoi. C'est purement littéraire, et c'est pour ça que je dis toujours que la patrie, c'est la langue et rien d'autre. N'importe qui se met à apprendre une langue et épouse vraiment cette langue, pour moi, il devient cette langue, il appartient à cet espace et à cette communauté linguistique. Ça, c'est ce que je pense.
Innanzitutto, grazie. Grazie di essere qui oggi così numerosi, mi fa molto piacere poter parlare insieme a voi di questo mio romanzo appena tradotto in italiano e pubblicato da Bompiani. Per rispondere alla domanda, io ho, confesso, un atteggiamento ambiguo rispetto alla questione delle radici, cioè ritengo che il fatto di rivendicare le nostre origini ci stia portando ad un impasse, ad un vicolo cieco che conduce al nazionalismo, all'esclusione dell'altro e, nella sua forma più estrema, al fascismo. Quindi non voglio qui oggi con voi rivendicare le mie radici o le mie origini, che appunto rischiano di portarci a un discorso di comunità chiusa e di esclusione. Per me ritrovare le mie radici ha significato vivere e attraversare un processo letterario. Avevo deciso di studiare la letteratura persiana, ho fatto un master in letteratura persiana, studiando quindi due autori iraniani, ed è stato proprio perché ho deciso di studiare questi due autori che ho ritrovato la mia lingua materna, che ho imparato o reimparato, dovrei forse dire, ed è stato perché era necessario per questo percorso di studi attingere ai loro libri scritti in lingua originale che io ho deciso di ritornare in Iran dopo 17 anni di assenza. Quindi cosa sono le radici? Per me le radici sono radici linguistiche, radici letterarie. Ed è così appunto che è avvenuta la mia riconciliazione con l'Iran della mia infanzia, non attraverso un senso di appartenenza alla terra o a appunto un paese delimitato da confini, alla cultura o alla religione. È stata una riconciliazione puramente letteraria, perché, come amo dire, la patria è davvero la lingua, e quando si studia una lingua, e chiunque studi una lingua e in qualche modo sposa questa lingua, diventa la lingua e appartenendo alla comunità linguistica di riferimento.
Ecco. In effetti questo ci porta al discorso dell'identità. Che cos'è l'identità? Perché oggi, quando l'identità viene sbandierata spesso in contrasto, in contrapposizione all'altro, come considerato come nemico immaginario o reale che sia, l'identità viene vista come un unicum, uno deve identificarsi con una religione, con una nazione. Questo è questo concetto di identità. Invece è quello che oggi, diciamo, fa parte di questa mania identitaria da cui, secondo me, dovremmo guardarci. Quello che ci spiega Marianne nel libro è proprio che l'identità è plurima, è fatta. Io non può dire sono francese o sono iraniana, sono tutte e due o sono un misto di tutte e due, perché i tasselli che costituiscono l'identità sono tanti: la patria, le origini, le tradizioni, la famiglia. Appunto la lingua, evidentemente molto importante, ma appunto tutto questo fa un'identità plurima che non può essere ridotta a un solo elemento, come oggi si tende a fare, quando appunto come fanno i sovranisti, questa idea di dire noi un'identità religiosa oppure un'identità nazionale. Quello che succede però spesso è che se una parte di questa identità viene minacciata questa è quella che si afferma. Per esempio, io durante le guerre in Jugoslavia, quando la Jugoslavia si è separata Serbia, Croazia, Bosnia, eccetera, soprattutto in Bosnia, quando viene attaccata un'identità, in quel caso era l'identità musulmana, le persone reagiscono identificandosi con quella parte che viene attaccata, perché è quella più debole e quella che appunto sotto accusa provoca questa reazione. E così, voglio dire, ognuno dovrebbe essere libero di poter vivere la propria identità senza sentirsi a disagio, mentre spesso in Occidente non è così. Ed è per questo che quando la tentazione islamista, in cui cadono tanti giovani di origine islamica, ma che fino a quel momento non avevano avuto nulla a che vedere col fondamentalismo islamico, viene proprio dal fatto di sentirsi una minoranza, diciamo, non perseguitata ma comunque discriminata, e quindi questa tentazione islamista è quella che li prende per poter affermarsi, diciamo, affermare la loro esistenza. Tornando all'Iran, perché diciamo questa è una parte fondamentale del Mariam racconta quando torna in Iran, riconosce appunto questa appartenenza iraniana. L'Iran è un paese, come dicevo prima, misconosciuto, ed è impressionante come credo che non ci siano paesi la cui realtà è così mal conosciuta in Occidente. Tutti pensano l'Iran, vedono l'Iran solo come un paese fatto di donne velate e di soldati barbuti col Kalashnikov. Invece, appunto, non solo è un paese di grande civiltà, ma è un paese dove anche la rivoluzione ha portato, cioè, paradossalmente, ma dei progressi. Per esempio, il velo, che è tanto, voglio dire, che certamente è una limitazione della libertà della donna di essere obbligata a coprirsi la testa quando esce in Iran, però ha avuto, dico appunto paradossalmente, degli effetti benefici, perché al tempo dello Shah, quando le donne uscivano senza velo, ma minigonna, parte veramente importante della popolazione che aveva tradizioni religiose teneva le figlie in casa, non le mandava a scuola, non le passavano le ragazze dalla tutela del padre alla tutela del marito senza poter decidere di niente. Da quando Khomeini impose il velo, in realtà le famiglie tradizionali hanno mandato le figlie velate a scuola, e oggi c'è il 64% degli studenti universitari sono donne. Quindi questo ha portato a un'emancipazione femminile veramente significativa. Non solo, ma la creazione, questo magari l'avrebbe fatto anche lo Shah, non dico di no, ma dopo la rivoluzione sono state create università, si chiamano università libere, Azadi, in tutte le province, le più piccole, remote città di provincia. Questo non solo ha portato al fatto che molti ragazzi di provincia sono andati a scuola e all'università, e oggi c'è un'alfabetizzazione, voglio dire, è la scolarizzazione in Iran è fra le più, è a livelli occidentali buoni, e non solo questo, ma il fatto che molti studenti, che per esempio, siccome c'è un esame per entrare all'università, se non lo passavano nelle grandi città come Teheran, magari sceglievano di andare a studiare in un'università di provincia. E questo ha fatto sì che c'è stata una grande mescolanza di costumi, perché i ragazzi e le ragazze dell'università che andavano nelle città di provincia portavano il loro modo di vivere. E quindi l'Iran è un paese che si è enormemente sviluppato. E parlavamo proprio con Mariam delle diverse generazioni che ci sono state. Oggi la generazione dei ventenni è una generazione che assolutamente è uguale alla generazione dei ventenni occidentali, e vive vive uno stile di vita che non ha nulla a che vedere con il regime teocratico, cioè il regime teocratico è là, ma loro vivono in modo come vivono tutti i ragazzi di 20 anni oggi nel mondo occidentale. La generazione dei giovani che ha fatto la rivoluzione, che è quella dei padri, dei genitori di Marianne, è quella che lei chiama una generazione perduta, perché il sogno di una rivoluzione che portasse alla democrazia è andato in frantumi, il risultato è stato un regime teocratico. Poi c'è stata una generazione che è quella appunto che io ho conosciuto quando sono andata per la prima volta nel 1997, che era gli stessi che avevano fatto la rivoluzione, i loro figli, diciamo, anche quelli che avevano fatto la rivoluzione, che speravano che questo regime potesse cambiare, diventare progressivamente un regime democratico, pur restando ancorato alla religione islamica, perché diciamo la questione era che, siccome l'Islam è una religione basata sulla giustizia sociale, la generazione dei genitori di Marianne pensava che l'Islam potesse essere una via per un governo giusto e per una diciamo per una maggiore equità sociale, perché laddove il capitalismo aveva ovviamente fallito e il socialismo altrettanto, il socialismo reale era altrettanto fallito. Quindi su questo, su cosa è la generazione oggi dei giovani, vorrei sapere il parere di Marianne.
Alors, il y a un chapitre dans mon roman qui s'intitule La beauté des personnes, où j'ai choisi de parler des jeunes iraniennes, donc en l'occurrence mes cousines que j'ai rencontrées lors de mon premier retour en Iran, et c'était en 2003, et à travers des bribes de vie de ces femmes. J'ai essayé de saisir quelque chose de cette réalité-là. Alors, je voudrais préciser plusieurs choses d'abord. Moi, je ne suis pas une spécialiste de l'Iran. Ça, c'est très important, il faut que je le dise. Je n'ai pas écrit un livre sur l'Iran. J'ai écrit un livre qui raconte un exil, et un exil du point de vue d'une petite fille que j'étais. Le point de vue de l'enfant, pour moi, était important parce que, justement, j'évitais de prendre parti, de faire un roman à thèse en faveur de telle ou telle idéologie politique. Ça ne m'intéressait pas du tout. Donc, c'est un roman sur l'exil et c'est un roman sur qu'est-ce qu'on fait ensuite de ce pays qu'on a laissé derrière soi. Et donc, pour moi, c'était très difficile, pendant de nombreuses années, de saisir ou de percer ce pays dans lequel je fus née et qui s'intitule l'Iran. Voilà, comme un livre dont je n'avais pas réellement accès. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, par la littérature, j'ai essayé de trouver une clé pour ouvrir la porte de l'Iran. Voilà. Mais le problème, c'est que... cette clé n'a ouvert que mon propre imaginaire, en fait, sur l'Iran. C'était une porte qui m'a ouvert un espace imaginaire de fantasmes. Et lorsque je suis retournée pour la première fois en Iran, en fait, c'est étrange ce que je vais vous dire là, mais je n'ai rien vu de l'Iran, je n'ai rien vu de Téhéran, je n'ai rien vu de cette réalité-là. Je n'ai vu que ma propre personne retournant en Iran après 17 ans d'absence, et donc le fantasme de la patrie retrouvée, etc., etc. Je n'étais pas du tout lucide là-bas. Donc, j'ai rien saisi de la réalité iranienne. Et ce que je raconte dans le livre, c'est des bribes de vie, c'est des choses qu'on m'a racontées. Ce sont les choses vues, vécues, entendues, ressenties. mais par mon propre prisme, donc c'est une pure subjectivité, et j'ai tout transformé aussi à ma façon. Donc, vous savez, c'est cette phrase de Marguerite Duras dans Hiroshima, mon amour, où le personnage qui s'intitule lui dit à elle, tu n'as rien vu à Hiroshima. Et bien moi, j'ai vraiment eu ce sentiment-là d'avoir absolument rien vu à Téhéran lors de ce premier retour. Et il a fallu que je retourne plusieurs fois, 3, 4, 5 fois, pour percer un tout petit peu, là encore, la réalité de ce pays. Donc, moi, la génération d'aujourd'hui, la nouvelle génération iranienne, je ne sais pas, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui à Téhéran, je vais être honnête avec vous, je n'en ai absolument aucune idée. Je ne sais pas ce qu'ils pensent, je ne sais pas ce qu'ils veulent, je ne sais pas quels rêves ils ont, quels espoirs. D'autant plus que moi, je ne retourne plus en Iran à cause de la publication de ce livre. Il n'est pas prudent d'y retourner. Donc, c'est une porte qui s'est fermée. C'est une porte qui a été à peine ouverte et qui s'est refermée tout de suite. Ça, c'est moi la relation que j'ai à ce pays. Et pour vous donner une image juste, parce que j'aime beaucoup les contes. D'ailleurs, dans mon roman, il y a des contes comme ça que j'ai écrits sur l'exil, où on passe de la forme de la prose, on passe de la prose au poème et du poème au conte. Il y a un conte de Nasreddin Hoxha. Vous devez connaître le personnage de Nasreddin qui revient souvent dans les contes orientaux. Et en fait, Nasreddin est dans une rue, dans sa rue. Il est devant chez lui, devant sa maison. Et il cherche la clé de sa maison. Et un voisin arrive et dit à Nasreddin, « Mais Nasreddin, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu cherches en pleine nuit ?» Et Nasreddin dit, « Bah, je cherche la clé de ma maison, tu vois, je l'ai perdue. » Et le voisin dit, « Mais je vais t'aider, il n'y a pas de problème, on va chercher ensemble, on va bien la trouver. Tu es sûr de l'avoir perdue là ?»« Oui, oui, oui. » Alors il cherche 30 minutes, 3 quarts d'heure, une heure et demie. Et le voisin finit par dire, « Mais attends, tu es sûr que c'est ici? Essaye de t'en rappeler. » Et Nasreddin dit, « Bon, en fait, non, je l'ai perdu dans le trottoir d'en face. Mais ici, tu vois, il y a une lanterne et il y a de la lumière. » Et le voisin dit, « Mais tu es complètement fou. » Et ça, c'est l'histoire de tous les exilés. Voyez-vous, nous cherchons la clé qui ouvrirait la porte de cette patrie que nous avons longtemps fantasmée, mais dans une ruelle qui est certes lumineuse, illuminée par une lanterne, mais la clé n'est pas là. La clé, elle est toujours en face, sur le trottoir sombre, obscur, auquel nous n'avons plus accès. Voilà, je trouve que c'est une belle parabole de la notion de patrie.
C'è un capitolo nel libro che si intitola La bellezza delle persiane ed è appunto un capitolo dedicato alle giovani donne, iraniane, cioè le mie cugine che ho incontrato quando sono tornata per la prima volta nel 2003. Sono pezzetti di vite di queste donne e ho cercato in qualche modo di rendere questa realtà, ma c'è una precisazione che io voglio fare, non sono una specialista dell'Iran, io in questo libro ho voluto raccontare l'esilio e l'esilio visto dal punto di vista di una bambina, il punto di vista era molto importante anche perché non volevo farne un romanzo che in qualche modo sostenesse una tesi di qualche tipo, non era una cosa che volevo fare, volevo scrivere un romanzo sull'esilio e che si ponesse la seguente domanda, che cosa fare di questo paese che ci siamo lasciati alle spalle. Per me è molto difficile capire l'Iran, è come una sorta di libro al quale io non ho accesso. La letteratura, come dicevo, ha rappresentato una chiave per aprire la porta dell'Iran, ma è una chiave che resta nel mondo dell'immaginario. È strano, quando io sono tornata in Iran, io non ho visto niente, non ho visto niente di Teheran, non ho visto niente del paese. ho visto me stessa di ritorno in un paese, cioè l'Iran, dopo 17 anni di assenza, dopo questo appunto sogno ricorrente della patria ritrovata. Non ero lucida in quel momento, ho visto appunto scampoli di vita, cose che sentivo, che avvertivo, ma sempre attraverso il mio prisma molto personale, molto soggettivo. Come dice Marguerite Duras nel libro Hiroshima Mon Amour, il personaggio che si chiama lui dice al personaggio che si chiama lei: tu non hai visto niente a Hiroshima. E per me è stata la stessa cosa, e sono dovuta tornare più volte, altre 3 o 4 volte, per cercare di capire qualcosa della realtà di questo paese. Devo dire quindi sinceramente che, per quanto riguarda la nuova generazione, cioè i ventenni che vivono a Teheran oggi, io non li conosco davvero, non so nulla dei loro pensieri, dei loro desideri, dei loro sogni, e peraltro non posso più tornare in Iran dopo la pubblicazione di questo libro, perché non sarebbe prudente farlo. E quindi per me è una sorta di porta che si è aperta ma che si è subito richiusa. E per darvi un esempio di quest'immagine, c'è una fiaba anche che riporto nel libro, e nel libro alterno molto i linguaggi della fiaba, passando dalla poesia alla prosa e alla fiaba. E c'è il personaggio di Nasreddin, che forse avete incontrato se conoscete un po' di fiabe di letteratura persiana. Nasreddin si trova nella via davanti a casa sua e sta cercando le chiavi di casa. Si avvicina il vicino, che dice: ma cosa fai in piena notte? Dice: ho perso le chiavi di casa, le sto cercando. Allora il vicino dice: beh, ti aiuto io. E si mettono a cercare, passa mezz'ora, 45 minuti, un'ora e mezza, finché il vicino a un certo punto dice: ma senti, ma sei sicuro? Le hai proprio perse qui le chiavi? E Nasreddin dice: no, le ho perse nel marciapiede di fronte, però lì è buio, qui invece c'è una lanterna, si vede bene, pensavo di cercarla qui. E il vicino gli dice: ma tu sei completamente pazzo. E questa è esattamente la storia degli esiliati. Noi cerchiamo una chiave che cerchiamo sì in una via luminosa, ma in realtà la chiave sta da un'altra parte, sta nel marciapiede buio dall'altra parte della strada.
Beh, allora, per concludere, io chiederei sempre a Mariam, lei che ha trovato un po' della chiave, si è avvicinata al lato scuro della strada per cercare quella chiave, che cosa oggi potrebbe dire che uno si porta, che lei si porta, della propria patria, della propria radici nell'esilio?
Uniquement ce que j'ai dit tout à l'heure, l'amour des mots, de la littérature, qui elle, justement, ne connaît pas de frontières. Voilà. Je crois qu'il faut vraiment revenir à ça. Ce que je porte en moi dans cet exil de l'Iran, c'est la langue persane que je continue à parler avec mes parents en France. C'est toujours ce désir que j'ai de me mettre à perfectionner mon persan pour pouvoir le lire et l'écrire correctement, comme un rêve, comme ça, toujours à l'horizon, un projet à l'horizon. Et c'est la littérature persane dont j'ai toujours besoin d'y revenir. C'est une chose aussi importante pour moi. Voilà. Donc, en fait, finalement, ce qui dépasse la frontière même de l'Iran.
Solo unicamente ciò che ho detto prima, e cioè il mio amore per le parole e per la letteratura, che non conoscono confini e a cui sento di voler tornare continuamente. In me, di questo esilio, ciò che sopravvive è la lingua persiana, che continuo a parlare con i miei genitori in Francia, e il desiderio costante di perfezionarla, che è come una sorta di sogno permanente, un progetto che continuo a mantenere vivo, e soprattutto la letteratura persiana, che è davvero per me una necessità. Quindi, di fatto, tutto ciò che attraversa i confini dell'Iran stesso.
La poesia è un elemento fondamentale dell'identità iraniana. Tutti in Iran hanno letto lo Shahnameh, tutti hanno letto continuamente, anche in un discorso così semplice, si citano i poeti persiani, soprattutto i poeti. Ecco, volevo... Mariam, che ha tanto amato e si è identificata con questa letteratura e attraverso di questa si è riconciliata con il suo paese d'origine. Qual è la specificità? Cosa direbbe lei di questa letteratura rispetto alle nostre, alla francese o letteratura occidentale o italiana?
Alors, une des différences fondamentales que moi j'ai relevées entre donc la poésie, on va vraiment rester sur la poésie persane et la poésie française, c'est comme vous le dites très bien, Vanna, la poésie persane est un objet extrêmement vivant. Dans quel sens ? Les gens la récitent, donc elle a gardé toute sa puissance évocatoire. Ça, c'est une première chose. Elle est vivante à l'oral. Donc, c'est une poésie, en fait, qui circule, qui n'est pas du tout enfermée dans l'objet livre, comme chez nous. Je parle de la France, mais... Donc, le fait de ne pas être enfermé dans un livre fait que ce n'est pas non plus... un objet d'élite. Ça n'est pas uniquement réservé aux élites, à une classe élitiste de la société. Et le troisième point, et ça, je crois que ça a été pour moi une des plus belles choses, et là, pour le coup, j'ai vraiment vu ça à Téhéran, contrairement à tout ce que je disais avant. Je prends à un moment donné le taxi à Téhéran pour, je ne sais plus, aller de chez ma grand-mère, chez ma tante. Et c'est le dernier chapitre du livre, en fait, que je vous raconte là. Mais ça n'enlève rien au suspense du roman. Je prends le taxi, et dans ce taxi, il y a un chauffeur, évidemment, et nous discutons politique, et nous critiquons les autorités, les gens au pouvoir, ça, tous les Iraniens, dès qu'ils se sentent en confiance, le feront avec vous sans problème. Et il me dit, oui, de toute façon, ça n'est que des hypocrites, des tartuffes qui sont au pouvoir. Et là, il me récite un poème de Hafez, le poète national iranien du XIVe siècle. Il me récite un poème de Hafez qui dit précisément ça au XIVe siècle, à dire, méfie-toi, Hafez, de tous ces gens de pouvoir qui salissent avant toute chose la religion. Et il me le récite merveilleusement bien. Et là, je comprends d'un coup que c'est la première fois, en fait, de ma vie où un chauffeur de taxi me récite de la très haute poésie. Et ça ne m'était jamais arrivé avant. Et c'est pour ça que je persiste à croire que s'il y a bien une chose à sauver de ce pays, de l'Iran, c'est sa poésie. Et encore une fois, vous voyez, je reviens à la littérature.
Sì, la prima differenza fondamentale fra la poesia, diciamo, restiamo sulla poesia persiana e francese, è che, come dicevi tu prima, Vanna, la poesia persiana è un oggetto vivo, la gente la recita continuamente e ha mantenuto quindi tutta la sua potenza evocativa. La poesia vive, circola e non resta relegata ai libri o chiusa all'interno dei libri. E quindi, e questo è il secondo punto, la poesia non è destinata solamente alle élite, è alla portata di tutti. E la terza cosa, e questa secondo me è la cosa davvero più bella, è che ho visto questa sì con i miei occhi, a differenza di tutto ciò che vi ho detto poco fa, Durante una delle mie visite a Teheran ero in taxi, stavo andando, spostandomi da casa di mia nonna a casa di mia zia, e questo è un episodio raccontato nell'ultimo capitolo del libro, anche se non rivelo nulla e la suspense sarà mantenuta intatta. Ero appunto in taxi con questo autista e abbiamo cominciato a parlare di attualità politica, una cosa che gli iraniani fanno molto facilmente nel momento in cui si sentono a proprio agio con le persone. Quindi insieme anche lui diceva: sì, sono tutti degli ipocriti, che sono questi che sono al potere, e mi cita la poesia di Hafez, il grande poeta iraniano del XIV secolo, in cui proprio la poesia dice: diffida Hafez di tutti questi uomini al potere che insudiciano la religione. E io in quel momento ho capito che per la primissima volta nella mia vita mi trovavo in un taxi con un autista che mi stava recitando a memoria una poesia di altissima letteratura. E credo quindi che se c'è qualcosa di questo paese che dobbiamo salvare è sicuramente la poesia. E torno quindi ancora una volta alla letteratura.
Un'ultima domanda a Mariam che riguarda proprio per questa dice grande tradizione letteraria iraniana. Lei citava Hafez, che come per noi Dante, che anche Dante nei secoli passati veniva recitato, ora purtroppo non più, dalla gente comune, voglio dire. Sulla base di questa grande letteratura, come si spiega, ha una spiegazione Mariam sul fatto che invece l'Europa non riesca a percepire l'Iran nella sua proprio grandezza culturale e abbia questa percezione completamente sbagliata, falsa?
Alors, c'est une question très intéressante, mais par contre, je la nuancerai et j'ajouterai que la grandeur, d'une certaine façon, enfin bon, de civilisation, de culture, de littérature, de l'Iran, a été perçue par les Européens dans les siècles passés, et c'est précisément aussi ce que je critique par le terme d'orientalisme et d'exotisme. C'est-à-dire qu'il y a un chapitre dans mon roman qui s'intitule « Hayom, en veux-tu, en voilà », où je récite, moi, Mariam, la poésie de Omar Hayom, donc poète entre le 11e et le 12e siècle, pour séduire les hommes français, parce que je me suis rendu compte que comme ils étaient tous attirés par un fantasme comme ça oriental, eh ben, c'était très pratique pour les séduire de réciter quelques vers en persan de Khayyam. Donc là, il y a une critique et de moi-même qui me prête à ce jeu dans lequel je me fourvoie totalement au niveau de mon identité, et aussi une critique de ces orientalistes un peu naïfs qui, dès qu'on présente l'Iran, voient Persépolis, Hafez, les tapis et les pistaches, pour être plus prosaïques. Bon. Alors, donc, aujourd'hui, c'est une question qu'on peut universaliser, je pense, à tous les pays, et c'est un vrai problème, en fait, interculturel. Je suis pas sûre que les Iraniens perçoivent la force et la fragilité de la France non plus. Je suis pas sûre qu'ils aient une vision lucide de ce qu'est de ce qu'est l'Italie, de ce qu'est la France, de ce que sont les autres pays. Je crois qu'on a tous une vision qui est totalement déformée par toute cette masse médiatique dont on nous abreuve. Et je crois que du coup, la question de l'Iran, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ce pays a été tour à tour diabolisé. Ensuite, il a été encensé. Ou alors, il a été d'abord encensé, puis diabolisé. Aujourd'hui, le tourisme fait que nous tombons dans une vision plutôt consumériste des choses. Les gens vont en Iran, profitent du pays, profitent de leur séjour et reviennent en ayant une vision, à mon sens, beaucoup trop naïve. Mais ça, c'est le tourisme, hein, et c'est partout pareil. Donc, de la même manière que moi, je cherche en France la clé de l'Iran, hein, sur ce trottoir lumineux, la France, là où il y a de la lumière, comme Nasreddin, de la même manière, je crois qu'il est très difficile pour quelqu'un qui n'a aucun contact, aucun lien avec ce pays, de s'en faire aussi une image, une idée objective et juste.
È una domanda molto interessante, ma occorre, secondo me, precisare una cosa. La grandezza della civiltà, della cultura, della letteratura persiana in realtà è stata conosciuta in Europa nei secoli passati ed è, mi riferisco al fenomeno che io critico, che è appunto quello dell'orientalismo o dell'esotismo. C'è questo episodio che racconto nel libro dedicato al poeta Omar Khayyam, il grande poeta, e del fatto che io usassi la sua poesia per sedurre gli uomini francesi. Io recitavo a memoria alcuni versi di queste sue poesie facendo colpo in maniera molto facile, ed è quindi l'episodio che racconto, da un lato una critica a me stessa, che mi presto a questo gioco in realtà che tradisce la mia identità completamente, e dall'altro una critica anche all'orientalismo, cioè al fatto che di fronte alla parola Iran i primi concetti che vengono in mente sono appunto Persepolis, tappeti e pistacchi. Ma credo che questo sia un vero problema. In generale è un problema interculturale. Mi chiedo se in Iran sia davvero conosciuta la forza e la fragilità della Francia, se in Iran la gente abbia una visione lucida dell'Italia o di altri paesi occidentali. Tutte le visioni sono sempre deformate anche a causa di questa massa mediatica che ci assale quotidianamente. L'Iran è stato talvolta incensato, talvolta demonizzato. Adesso il turismo fa sì che le persone visitino il paese e godano delle bellezze del paese, ma ne ritornino, a mio avviso, spesso anche con una visione molto ingenua, ma questo è il turismo. Credo quindi che, proprio come io cerco in Francia la chiave dell'Iran, quindi in questo marciapiede luminoso di cui parlavamo prima, al tempo stesso sia estremamente difficile per le persone che non hanno mai avuto alcun tipo di contatto con questa cultura avere un'idea obiettiva e giusta dell'Iran.